del mistero e all'elezione del Papa dei Folli, che doveva anch'essa svolgersi nel salone. Non era cosa agevole quel giorno riuscire a penetrare in quella grande sala, benché all'epoca essa fosse ritenuta il più grande spazio coperto esistente al mondo. È vero che Suval non aveva ancora preso le misure del salone del castello di Montargis. La piazza del palazzo, ingombra di popolo, offriva ai curiosi affacciati alle finestre la parvenza di un mare, nel quale cinque o sei strade, come altrettante foci di fiumi, riversavano a ogni istante nuovi fiotti di teste. Le onde di quella folla, senza posa ingrossate, urtavano contro gli spigoli delle case che sporgevano qua e là, come altrettanti promontori nel bacino irregolare della piazza. Al centro dell'alta facciata gotica del palazzo, lo scalone, senza sosta salito e ridisceso da un duplice flusso che, dopo essersi infranto sul pianerottolo mediano, si rovesciava in ampie ondate sulle due rampe laterali. Lo scalone, dico, traboccava incessantemente nella piazza come una cascata in un lago. Le grida, le risa, lo scalpiccio di quelle migliaia di piedi facevano un gran rumore e un gran clamore. Di tanto in tanto il rumore e il clamore raddoppiavano, il flusso che sospingeva tutta quella folla verso lo scalone si ingolfava, rifluiva, turbinava. Era la spinta di un arciere o il cavallo di un sergente della prevostura che scaldava per ristabilire l'ordine, mirabile tradizione che il prevosto ha lasciato in eredità al conestabile, il conestabile al maresciallo, il maresciallo all'attuale gendarmeria di Parigi. Le porte, le finestre, gli abbaini, i tetti brulicavano di migliaia di belle facce borghesi, calme e oneste, che guardavano il palazzo, guardavano la bolgia e non chiedevano di meglio. Infatti, molta gente a Parigi si accontenta dello spettacolo degli spettatori e a noi sembra una cosa già abbastanza curiosa un muro dietro cui stia accadendo qualcosa. Se fosse dato a noi uomini del 1830 di unire idealmente a quei parigini del XV secolo ed entrare con loro, strattonati, spintonati, travolti, nell'immenso salone del palazzo, tanto angusto quel 6 gennaio 1482, lo spettacolo non sarebbe privo né di interesse né di fascino e non avremmo intorno che cose talmente vecchie da apparirci nuovissime. Se il lettore acconsente, cercheremo di ricostruire mentalmente l'impressione che avrebbe provato varcando con noi la soglia di quel vasto salone in mezzo a quella folla in sopravveste, casacca e cotardita. E anzitutto, brusio nelle orecchie e riflessi negli occhi, sopra le nostre teste una duplice volta ogiva, rivestita di sculture lignee, dipinta d'azzurro e costellata di gigli d'oro, sotto i nostri piedi un lastricato a scacchi di marmo bianco e nero. A pochi passi da noi, un enorme pilastro, poi un altro, sette pilastri in tutto per la lunghezza della sala a sostenere al centro i ricaschi della sua duplice volta. Attorno ai primi quattro pilastri, botteghe di mercanti, tutte sfavillanti di vetri e paccottiglia. Attorno agli ultimi tre, panche di legno di quercia lustrate e levigate dalle brache dei querelanti e dalle toghe dei procuratori. Tutto intorno alla sala, lungo i suoi alti muri, tra le porte, le strombature, i pilastri, l'interminabile sfilza di statue di tutti i re di Francia, a partire da Faramondo, i re fannulloni, con le braccia ciondolanti e gli occhi bassi, i re valorosi e battaglieri, col capo e le mani arditamente elevati al cielo. Poi, nelle altissime finestre ogivali, vetrate dai mille colori. Agli ampi ingressi del salone, ricche porte finemente scolpite, e tutto, volte, pilastri, muri, stipiti, rivestimenti lignei, porte, statue, coperto da cima a fondo da una splendida coloritura azzurra e oro che, già un poco sbiadita all'epoca in cui la vediamo, era quasi del tutto sparita sotto la polvere e le ragnatele nell'anno di grazia 1549, quando Dubray la mirava ancora per consuetudine. Ci si figuri ora quell'immensa sala oblunga, illuminata dal chiarore livido